Il ragazzo, che dormiva nella camera contigua all'appartamento di Jacopo, fu scosso come da un lungo gemito. Tese l'orecchio per sincerarsi se lo chiamava. Aprì la finestra sospettando che io avessi gridato all'uscio, da che stava avvertito che io sarei tornato sul far del dì. Ma chiaritosi che tutto era quiete e la notte ancor fitta, tornò a coricarsi e si addormentò. Mi disse poi che quel gemito gli aveva fatto paura, ma che non vi badò più che tanto, perché il suo padrone soleva alle volte smaniare fra il sonno. La mattina, Michele, dopo aver bussato e chiamato un pezzo alla porta, sconficcò il chiavistello e, non udendosi rispondere nella prima camera, si inoltrò perplesso. E al chiarore della lucerna che ardeva tuttavia, gli si affacciò Jacopo, agonizzante nel proprio sangue. Spalancò le finestre chiamando gente e perché nessuno accorreva s'affrettò a casa del chirurgo, ma non lo trovò perché assisteva un moribondo. Corse al parroco ed anch'esso era fuori per lo stesso motivo. Entrò ansante nel giardino di casa T mentre Teresa scendeva per uscire di casa con suo marito, il quale appunto dicevale come dianzi aveva risaputo che in quella notte Jacopo non era altrimenti partito ed ella sperò di potergli dire addio un'altra volta. E scorgendo il servo da lontano, voltò il viso verso il cancello, donde Jacopo soleva sempre venire, e con una mano si sgombrò il velo che cadevale sulla fronte e rimirava intentamente, costretta da dolorosa impazienza di accertarsi se pur veniva. E le si accostò un tratto Michele domandando aiuto, perché il suo padrone s'era ferito e che non gli pareva ancora morto. Ed essa ascoltavalo immobile, con le pupille fitte sempre verso il cancello. Poi, senza mandare lacrima né parola, cascò tramortita fra le braccia di Odoardo. Il signore T accorse, sperando di salvare la vita del suo misero amico. Lo trovò steso sopra un sofà, con tutta quasi la faccia nascosta fra i cuscini, immobile, se non che ad ora anelava. S'era piantato un pugnale sotto la mammella sinistra, ma se l'era cavato dalla ferita e gli era caduto a terra. Il suo abito nero e il fazzoletto da collo stavano gittati sopra una sedia vicina. Era vestito del gilet, dei calzoni lunghi e degli stivali, e cinto di una fascia larghissima di seta, di cui un capo pendeva insanguinato, perché, forse morendo, tentò di svolgersela dal corpo. Il signore T gli sollevava lievemente dal petto la camicia, che tutta inzuppata di sangue gli si era rappresa sulla ferita. Jacopo si risentì e sollevò il viso verso di lui e, riguardandolo con gli occhi nuotanti nella morte, stese un braccio come per impedirlo e tentava con l'altro di stringergli la mano, ma ricascando con la testa sui guanciali, alzò gli occhi al cielo e spirò. La ferita era assai larga e profonda e, sebbene non avesse colpito il cuore, egli si affrettò la morte, lasciando perdere il sangue che andava a rivi per la stanza. Gli pendeva dal collo il ritratto di Teresa, tutto nero di sangue, se non che era alquanto polito nel mezzo, e le labbra insanguinate di Jacopo fanno congetturare che nell'agonia baciasse la immagine della sua amica. Stava sullo scrittoio la Bibbia chiusa e sovressa l'oriuolo, e presso vari fogli bianchi, in uno dei quali era scritto «Mia cara madre». E da poche linee cassate, appena si poteva rilevare, espiazione, e più sotto, di pianto eterno. In un altro foglio si leggeva soltanto l'indirizzo a sua madre, come se pentitosi della prima lettera ne avesse incominciato un'altra che non gli bastò il cuore di continuare. Appena io giunsi da Padova, ove m'era convenuto indugiare più ch'io non voleva, fui sopraffatto dalla calca dei contadini che s'affollavano muti sotto i portici del cortile, ed altri mi guardavano attoniti e taluno mi pregava che non salissi. Balzai tremando nella stanza e mi s'apprestò il padre di Teresa, gettato disperatamente sopra il cadavere, e Michele Ginocchione con la faccia per terra. Non so come ebbi tanta forza ad avvicinarmi e di porgli una mano sul cuore presso la ferita. Era morto, freddo. Mi mancava il pianto e la voce, ed io stava guardando stupidamente quel sangue, finché venne il parroco e subito dopo il chirurgo, i quali con alcuni familiari ci strapparono a forza dal fiero spettacolo. Teresa, visse in tutti quei giorni fra il lutto dei suoi in un mortale silenzio. La notte mi strascinai dietro al cadavere che da 3 lavoratori fu sotterrato sul Monte dei Pini.